Buonasera, bentornati, ben ritrovati. Siamo a un nuovo appuntamento di Fai Leggere. Questo pomeriggio qui al Castello di Masino, io sono Carlotta Margarone, sono il direttore, e con noi lo scrittore saggista Demetrio Paolin per l'associazione di scrittori e scrittrici Piccoli Maestri. E io e Demetrio ci siamo sentiti al telefono, insomma, qualche giorno fa per pensare, no, che cosa, quale percorso avremmo potuto proporre oggi. E insomma, chiacchierando del nostro castello, della biblioteca storica che ha oltre 12.000 libri, il più antico e vecchio quanto il castello, perché ha quasi 1.000 anni, e insomma abbiamo parlato di Omero, e parlando di Omero è stato Demetrio a chiedermi se ci fosse nella nostra biblioteca conservata qualche edizione dell'Odissea, e in effetti ce ne sono due. Una è una probabilmente una cinquecentina, 1542, e l'altra è un'edizione, per chi ha qualche anno in più dei nostri giovani ascoltatori, 1913, ecco, per chi ha qualche anno in più forse si ricorderà questa edizione famosa del Pindemonte. Io però non voglio, come dire, ulteriormente rubare la parola al nostro ospite, anzi forse ho già detto troppo, e non rovino quindi la sorpresa e lascio la parola a Demetrio Paolin. Ringrazio voi che siete qui con noi al castello e naturalmente anche gli ascoltatori di Radio Spazio Ivrea.
Eccomi, non sono più abituato a parlare con un microfono dopo tanto tempo. Intanto grazie al castello per aver invitato me in quanto piccolo maestro. Dico una cosina su Piccoli Maestri, tanto per spiegarvi che cos'è. Alcuni anni or sono, Elena Stancanelli, che è una scrittrice romana, titoli molto belli, ha pensato insieme ad altri, e tra questi altri c'ero anch'io, di provare a portare a scuola, dai ragazzi, dalle medie alle superiori, andare a raccontare i libri che ci hanno in qualche modo cambiato la vita o che ci hanno fatto diventare quello che siamo. Io di mestiere faccio lo scrittore ho più o meno deciso di iniziare a scrivere che avevo 15-16 anni, e ad esempio ho iniziato a scrivere leggendo questi libri di cui oggi vi parlo. E quindi andiamo nelle scuole, raccontiamo a tutti quanto è bello, com'è interessante, com'è strana l'avventura della scrittura. Tante volte a scuola, io faccio anche il professore, quindi tante volte a scuola sei costretto a dover costringere i ragazzi a studiare qualcosa, e questa cosa gli provoca anche un pochino di difficoltà. E allora con Piccoli Maestri proviamo a dire che leggere un libro può essere un'avventura, può essere un viaggio, può essere immaginare qualcosa di diverso, di nuovo. Lo tengo più vicino, scusate. E lo so. Potevamo fare come quello dei cantanti che ce l'hanno così. Molto figo. Prossimo anno. Per chi non ha il video TV, vorrei l'archetto, si chiama, giusto, tecnicamente. Vabbè, ma adesso tengo il gelato più vicino. Ad esempio, si poteva immaginare in che modo quello che ha detto prima Carlotta, io e i nomi sono in difficoltà. Carlotta, ad esempio, lei mi ha detto: abbiamo una libreria di 12.000 libri, è una libreria antica in cui ci sono tantissimi libri, e io ho detto: ma allora non può non esserci un'Odissea. Perché un tempo l'Odissea era uno di quei libri che bisognava avere in libreria. E poi ho incominciato a fare un pensiero, mi sono immaginato il conte, l'uomo di cultura che era qui, che come altri poteva conoscere bene il greco, come no. Ad esempio io lo conosco poco. E allora ho immaginato ci poteva essere una traduzione. Ho cominciato a immaginarmi quale. E mi sono ricordato che c'è una traduzione molto famosa, quella dell'Iliade, che l'ha fatta, l'ha curata e fatta da prima un poeta che si chiama Monti. E invece questa, la traduzione dell'Odissea, che è questo libro qua, che vi faccio vedere, questa è la mia, un po' usata, l'ha fatta Pindemonte. Quella che io vi leggo non è di Pindemonte, perché è dell'Ottocento, un po' faticosa, diciamo così. Diciamo un po' faticosa. Col tempo potete apprezzarla, ma adesso ci sono, per i più piccolini, ci sono delle bellissime edizioni in prosa dell'Odissea, come se fosse scritto, come se fosse un romanzo. Io ve la consiglio, perché sono delle avventure che uno legge ogni giorno, una si diverte e trova delle cose nuove e bellissime. E quindi, mentre parlavo con Carlotta di questa, ho detto perché non provare a unire un autore di un tempo passato, lontano come lontano i libri che sono qui in questo castello, 1000 anni di libri, immaginate cosa deve essere. Prendere un autore ancora più lontano come Omero, che forse neanche esiste, o forse è esistito, forse erano più autori insieme, non sappiamo niente di Omero, ma non è importante. Sappiamo che qualcuno, ad un tratto, un giorno, ha deciso di fare un testo che si chiama L'Odissea, che racconta la storia di un uomo dal multiforme ingegno, cioè intelligente, furbo, ma multiforme in greco vuol anche dire complicato. Cioè, non era soltanto furbo, scaltro, era anche uno che aveva avuto qualche problema, non riusciva a tornare a casa dalla moglie. Ma complicato vuol anche dire inquieto. Non so, si chiede quale sarà il suo futuro, che cosa sta facendo. E allora questo aggettivo complicato mi ha fatto venire in mente un autore che io ho amato molto, più o meno quando avevo, e amo ancora moltissimo, quando avevo 12-13 anni. E la prima volta che ho iniziato a leggerlo è stato quell'età lì, e poi non ho più smesso. Ho iniziato a leggere questo autore per un motivo molto banale: è nato dove sono nato io, cioè, oppure io sono nato dove è nato lui, perché lui è un po' più vecchio di me. Ed è Cesare Pavese, che è nato a Santo Stefano Belbo, che è vicino a Canelli, e io sono nato a Canelli. E quindi ho detto, c'ho uno scrittore importantissimo vicino a casa, adesso me lo leggo. E l'ho letto e mi sono innamorato di Pavese. E Cesare Pavese ha una passione vera per Ulisse, per il personaggio dell'Odissea. Una passione che ha messo in tutti i suoi libri, l'ha nascosta ogni tanto per non farcela scoprire subito, ma è sempre presente. Allora, io provo a farvi un viaggio, visto che l'Odissea racconta di un viaggio duplice, eh? Non è uno solo, non è soltanto Ulisse che viaggia. I primi libri dell'Odissea raccontano il viaggio non di Ulisse ma di Telemaco. Sapete chi è Telemaco? Bravissimi, hanno fatto sì, lo dico per quelli che sono in radio, quindi ho un pubblico preparato. Telemaco è il figlio di Ulisse, ma Telemaco ha un po' un problema, che è un po' di tutti. Cioè, il problema di Telemaco qual è? È che non sa dov'è suo padre, non sa dove è finito, non sa dove è andato, non sa dov'è, è vivo, è morto. E proprio per questo motivo decide di fare un viaggio, che si chiama la Telemachia, appunto, il viaggio di Telemaco, per chiedere informazioni sul suo papà, su Ulisse. Perché così, se è vivo lo aspetterà, e se è morto se ne farà una ragione e cercherà in qualche modo di rispondere agli attacchi dei procidi che vogliono in qualche modo prendere in sposa sua madre Penelope, nonché la moglie di Ulisse. Poi viaggia Ulisse, fa tutti i viaggi e ce li racconta lui stesso. E poi c'è il viaggio di Ulisse di ritorno a Itaca. Ora, quando Ulisse ritorna a Itaca, succede una cosa. Ve ne leggo un pezzo. Ah, io so scrivere ma non so leggere, è un problema, lo so. Però è così. Il buon Dio mi ha insegnato a scrivere abbastanza bene, ma a leggere proprio sono un disastro. Però, perdonatemi. Si destò il chiaro Odisseo che dormiva nella terra dei padri e non la riconobbe, perché era assente da tempo. D'una nebbia lo avvolse la dea Palla di Atena, figlia di Zeus, per farlo irriconoscibile e raccontargli ogni cosa, che la moglie e i suoi compatrioti non sapessero chi era, prima che egli li punisse per troppa violenza. Allora, Ulisse arriva a Itaca, uno si aspetta, arrivi nel posto che conosci, la casa, casa tua, si sveglia dopo un sonno, si era stanco dopo il viaggio, e non riconosce il posto in cui è vissuto. È strano, eh? Dopo 10 anni non lo riconosce più. Perché non lo riconosce più? Perché è cambiato il posto, ma è cambiato anche lui. Non è più l'uomo di quando è partito, non è più la persona che era prima. Ha visto i ciclopi, le sirene, è stato prigioniero di Circe, di Calipso, ne ha fatte di tutti i colori, ha ucciso persone in guerra, non è più la stessa persona. Questo è già un primo insegnamento per tutti noi, no? Adesso noi siamo stati per un anno e un po' costretti in casa. Abbiamo fatto un viaggio diverso da Ulisse, se volete, no? Invece di viaggiare siamo stati fermi. Abbiamo viaggiato con la testa, guardando la TV, vedendo le cose. Adesso, fortunatamente, piano piano, con calma, ne siamo usciti. Stiamo uscendo. E rivediamo i posti che forse conoscevamo già. E non ci paiono uguali a prima. Eppure il posto è sempre lo stesso. Quell'albero è sempre quell'albero, quel posto è sempre quel posto, la via è sempre quella via. Siamo noi che siamo cambiati. Noi che abbiamo guardato in un altro modo. Questa cosa la racconta molto bene Pavese in un romanzo che io vi consiglio di leggere. Ho messo tanti segni ma non li leggo tutti, però per ricordarmeli. Pavese dice una cosa interessante. Racconta la storia nella Luna e Falò di un uomo che si chiama Anguilla. Questo Anguilla è andato in America, è diventato famosissimo, ricco, ha fatto i soldi, come si dice. Poi torna. Torna perché? Perché quando lui era piccolino, aveva 12-13 anni, aveva vissuto in una piccola cascina perché era un orfano ed era stato adottato. E dice così, inizia in questo modo, vi leggo l'inizio perché è molto bello, ci racconta delle cose. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, è qui e non invece a Canelli o a Barbaresco o ad Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Non c'è, da queste parti, una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina, dalla valle, dai boschi, da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un palazzo. Oppure mi hanno portato in un cavagno da vendemmia, un cavagno un cestino un po' grande, due povere donne di Monticello, da Neve. Chi può dire di che carne sono fatto? Chi può dire di che carne sono fatto? Questa domanda qua, se ci pensate, è la domanda che la letteratura, la scrittura, i romanzi, l'arte fa a tutti noi, ogni giorno. Chi siamo? Cosa siamo? Io posso dire, sono una bambina con scritto Feel Shiny Today, come dice lì. Posso dire, sono l'uomo che sta parlando in questo momento. Ma sono solo questo? La letteratura ci chiede questa cosa qua. Ci chiede di che carne sono fatto? E tu dici, ma che carne sono fatto? Anguilla, sai di che carne sei fatto? Ti tocchi, ti guardi. Ebbene, questa domanda qui, pensate, questo libro è stato pubblicato nel 1950. Molti, 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 molti anni prima, una persona diceva così: ospite, te lo dirò con tutta franchezza. Mia madre dice che sono suo figlio, ma io non lo so, perché il proprio ceppo nessuno lo sa. Oh, fossi stato figlio di un uomo felice, che la vecchiaia coglie tra i propri averi. Ora, di colui che fu il più sfortunato degli uomini, di costui mi dicono figlio, poiché me lo chiedi. Questo qui è Telemaco. Telemaco, che vi ho raccontato all'inizio, era lì, dubbioso. Chi sono, cosa non sono? Qui lo dice apertamente. Papà non c'è più, la mamma è sempre chiusa in casa a fare il telaio, insomma, per ingannare e procrastinare più che può il tempo della sua decisione su chi deve sposare. E Telemaco incontra un viandante, un vecchio nel castello, che gli chiede di chi è figlio. È una domanda facile. Sono figlio di mamma e papà. Il problema è che papà non c'è più. Il papà, che è il re, è andato via. Il padre. È una storia, l'Odissea, in cui nessuno sa chi è. Nessuno conosce se stesso fino in fondo. Questo è uno, ad esempio, delle cose incredibili della lettura, del leggere un libro, dello scoprire un libro. Ad esempio, prendiamo un episodio che tutti conoscono, l'episodio di Polifemo. Qui vedo dei sì, bene. Voi sapete cosa succede a Polifemo? Ulisse lo acceca e gli dice il suo nome. Gli dice: il mio nome è Nessuno. Così, quando poi Polifemo dice: ah, chi è stato a farti male? Tutti gli amici. Lui dice: è stato Nessuno, è stato Nessuno. Ma tutti si dimenticano di leggere il finale dell'episodio. Nel finale dell'episodio c'è una cosa divertentissima e anche una cosa che è da un po' di tempo che rileggo e che mi fa pensare. Ecco, un'altra cosa strana di noi che scriviamo, che ci occupiamo di libri, è che delle volte stiamo dei mesi su una parola perché dobbiamo capire per quale motivo la dice, per quale motivo ci suona dentro, no? Come una cosa che ci piace tanto. Una cosa che ci piace tanto, allora ci stiamo lì, ragioniamo. A un certo punto Ulisse scappa con la barca, è lontano. Allora, a quel punto lì, sicuro, tranquillo, che è fuori dalla portata dei lanci di Polifemo, gli dice: vuoi sapere chi sono realmente? E gli dice: il mio nome è Ulisse, figlio di... gli dice tutta la sua stirpe. Cosa succede? Di solito, quando leggiamo questa storia, finiamo qui. Con Ulisse che dice chi è, il povero Polifemo fregato, e vissero tutti felici e contenti. Invece, c'è una piccola battuta di dialogo, che l'ultima parola non ce l'ha Ulisse nell'episodio, ma ce l'ha Polifemo, che dice: ma tu sei Ulisse? Perché, dice Polifemo, una volta un indovino mi aveva detto che sarebbe venuto alla mia grotta un brillante, forte guerriero, un uomo potente, che era uno dei capi degli Achei. E invece alla grotta sei venuto tu, che sei piccolo, brutto, e sei un uomo da nulla, gli dice, sei un uomo da poco, non sembravi un re. E io tutte le volte che leggo questa cosa mi stupisco, perché Telemaco a casa sua pensa di essere un uomo da poco, perché suo padre è un uomo da poco. Ulisse viene scambiato per un uomo da poco, pur essendo un re. E allora non è che quando Ulisse dice io sono nessuno, in realtà sì, vuole ingannare il povero Polifemo, ma non è che anche incomincia a riflettere su che cosa è diventato dopo 10 anni di viaggio? Che forse non è più quello che era prima, non è più l'uomo che ha sconfitto i troiani con un inganno. Forse è veramente un uomo da nulla, e forse il viaggio che fa è un viaggio in cui cerca di riscoprire chi è veramente. E allora non è un caso che noi troviamo Ulisse, vediamo se lo troviamo al primo colpo, se siamo bravi o no, ma di solito sì. La prima volta che vediamo Ulisse nell'Odissea, è tutto chiaro quello che vi sto dicendo? Sono abbastanza noioso? Perfetto. Che uno deve essere noioso, se no cioè, mi pagano a noiosità. La prima volta che troviamo Ulisse, lo troviamo da Calipso, ed è così. Lo trovò seduto sul Lido. I suoi occhi non erano mai asciutti di lacrime. Passava la dolce vita piangendo il ritorno, perché ormai non gli piaceva la ninfa. Allora, Ulisse è seduto su uno scoglio, guarda il mare, piange. Piange ed ha una vita fortunata, perché Calipso gli ha promesso l'immortalità. Cosa vogliamo di più dell'immortalità? Non moriamo mai, non invecchiamo mai. Aiuto. Pavese una volta ha scritto una poesia, una delle mie poesie preferite, che io leggo sempre, cioè anche se non c'entra niente io la metto. In questo caso c'entra, però anche quando faccio una cosa che non c'entra, perché una bella poesia aiuta, di solito. Questa poesia si chiama Lo Steddazzu. Lo Steddazzu è un termine calabrese che indica la stella polare. Infatti è stata scritta mentre Pavese, senza farvela troppo lunga, a un certo punto della sua vita, questo lo dico per i più piccolini, per gli adulti lo sanno già, si era messo contro i fascisti che non avevano, diciamo, gradito troppo il suo essersi messo contro di loro, e l'hanno spedito in un posto che si chiama Brancaleone Calabro, che è un piccolo paese in Calabria dove non c'era niente. Pavese dice ci sono soltanto delle rocce, dice, e queste rocce sembrano rocce provenienti dalla luna, come se fossero proprio in un altro posto, non neanche di questo pianeta. In questo paese Pavese, scusate la rima involontaria, si leva ogni tanto e va sulla spiaggia, c'è il mare, e pensa che cosa? Pensa alla vita che ha lasciato, non può rientrare nel proprio paese, è al confino, si dice, cioè non può per nessun motivo lasciare il circondario del paese, e quindi si sente un po' come Ulisse, da solo, senza affetti, gli affetti lontani, in un paese che non conosce, persone che lo guardano come se fosse un strano, comunque un uomo di città rispetto in un piccolo paesino della Calabria degli anni 30, e scrive così: l'uomo solo si leva che il mare è ancora buio e le stelle vacillano. Un tepore di fiato sale su dalla riva, dov'è il letto del mare, e addolcisce il respiro. Questa è l'ora in cui nulla può accadere. Perfino la pipa tra i denti pende spenta. Notturno è il sommesso sciacquio. L'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare tra non molto sarà come il fuoco avvampante. Vale la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci? Domani tornerà l'alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà. L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire. Quando l'ultima stella si spegne nel cielo, l'uomo adagio prepara la pipa e l'accende. Vedete? Un uomo solo che aspetta qualcosa che non accade mai. Nulla accadrà. Ulisse perché piange? Perché è lontano da casa? Sì. Piange perché nulla accade, perché nulla può accadere. Quella è la vita degli dèi. La vita degli dèi. Ma Ulisse non vuole essere un dio. Ulisse vuole essere, vi ricordate, se stesso. Il re ha questa voglia. C'è nell'Odissea un personaggio interessante e divertente che si chiama Circe. Vediamo se la sapete. Cosa fa Circe? Lo sapete?
Trasforma i compagni di Odissea in
poeti. Giusto. Ma vieni tu qui a posto mio a fare questo. Vieni. Così io mi metto e mi siedo, che mi emoziona sempre. Sì. Soltanto che quando ci prova con Ulisse non ci riesce. Non riesce. E questa cosa che non riesce a trasformarlo come gli altri, a Pavese colpì molto, tanto che decise di scriverci un piccolo raccontino, chiamiamolo così, un dialogo, anzi, perché è fatto appunto a forma di dialogo, che raccolse in questo libro che si chiama I dialoghi con Leuco, ed è il libro a cui dobbiamo il titolo di questo incontro, perché un Omero sulle colline è quello che la definizione che diede Umberto Eco di Pavese. Umberto Eco disse: ma cosa vogliamo di più da Pavese? Ha portato anche Omero sulle colline delle Langhe. Quindi c'è la possibilità di prendere tutta quella che era la mitologia greca e metterla dovunque, perché la mitologia, la letteratura, il racconto, il mito è questo, è raccontare una storia, raccontarla in un certo modo. Può essere messo dovunque, puoi metterlo intorno a queste colline, intorno alle colline delle Langhe, del Monferrato, metterlo in Giappone, dovunque, perché il mito funziona, perché riguarda quello che noi raccontiamo, quello che noi siamo. E allora Pavese ha dedicato al mito tutto questo libro che si chiama I dialoghi con Leuco. Ci sono due racconti che riguardano Odissea. Uno riguarda appunto l'amore tra Calipso e Odisseo, l'altro il rapporto tra Circe e Odisseo. E Circe dice una cosa a un certo punto. Gli chiedono: perché allora Odisseo non volle diventare un maiale? E Circe risponde: se per questo non volle nemmeno diventare un dio, e sai quanto Calipso l'avesse pregato, quella sciocca. Odisseo era così, né maiale né dio, un uomo solo, estremamente intelligente e bravo davanti al destino. Vedete che com'è strana questa cosa. Come, vedete come poco per volta tutti i pezzi si mettono insieme, come se fosse un puzzle. No, non vuole essere immortale. Per questo non sta con Calypso. Non vuole essere un maiale, un porco. Non vuole essere basso. Non vuole né essere né altissimo, né basso basso. Eppure in entrambi i modi, secondo alcuni, c'era la felicità. Gli dèi sono felici perché sono immortali. Gli animali sono felici perché non hanno una coscienza. E invece qui Pavese coglie appieno questa cosa qui, questo sentimento profondo che ha Ulisse, di essere un uomo. Cosa vuol dire essere un uomo? Questo è il viaggio che fa Ulisse. Essere un uomo vuol dire accettare che si fanno degli errori, accettare che succede di sbagliare, di prendere la strada più lunga, ad esempio. Pensate che l'Odissea nasce sostanzialmente perché Ulisse fa uno sgarbo e questo sgarbo produce tutto questo enorme errore. E però la parola errore è uguale alla parola errare, viaggiare, conoscere. Pensate, Ulisse, se non avesse sbagliato, non avrebbe mai potuto raccontare il suono delle sirene, del canto delle sirene. Non avrebbe mai potuto raccontare cosa voleva dire scendere negli inferi e vedere che fine avevano fatto Agamennone, Achille. Non avrebbe potuto rivedere per l'ultima volta la sua mamma, che era mancata e non l'avrebbe mai incontrata più. Perché ha sbagliato. Ha sbagliato e ha viaggiato. Ecco, quando noi leggiamo un libro, forse facciamo una cosa simile. Viaggiamo. Incontriamo delle persone, delle cose, dei pensieri. Volevo leggervi una cosa che mi lascia sempre stupito, perché io sono solito sottolineare i libri, vedete, so che alcuni non lo fanno, ma questo è importante, questa sottolineatura, perché questa sottolineatura ha una data ed è 15 giugno 1995. Avevo 21 anni quando ho fatto questa sottolineatura. Adesso ne ho 47. Eppure, oggi, quando cercavo stamattina di mettere un po' in ordine le cose che volevo dirvi, ho riletto queste righe e mi sono emozionato come la prima volta che le ho lette. E allora ho deciso di leggervele tutte, perché con questa è la cosa che su cui vorrei finire, su cui vorrei riflettere e avviarmi alla conclusione. Sentite che bello. Di tutto quanto, della mora, della vita di noi altri, che cosa resta? Per tanti anni mi era bastata una ventata di tiglio la sera e mi sentivo un altro, mi sentivo davvero io, e non sapevo nemmeno bene perché. Una cosa che penso sempre è quanta gente deve viverci in questa valle, nel mondo, che le succede proprio adesso quello che a noi toccava allora, e non lo sanno, e non ci pensano. Magari c'è una casa, delle ragazze, dei vecchi, una bambina, c'è uno come me che vuole andarsene via e far fortuna. E nell'estate c'è chi batte il grano, vendemmiano, nell'inverno vanno a caccia, c'è un terrazzo. Tutto succede come a noi. Deve essere per forza così. I ragazzi, le donne, il mondo non sono mica cambiati. Non portano più il parasole, la domenica vanno al cinema invece che in festa, danno il grano all'ammasso, le ragazze fumano, eppure la vita è la stessa. E non sanno che un giorno si guarderanno in giro e anche per loro sarà tutto passato. Io mi ricordo che l'ho segnata, che ero giovane, 21 anni, avevo iniziato l'università, ero lì, forse era l'estate dei primi esami di università. Perché mi piace concludere in questo modo, spiegarvi, raccontarvi quest'ultima cosa? Perché quello che resta, ve lo chiederete, voi siete, ci sono dei ragazzi molto giovani, sempre giovani, un po' più giovani, giovani ancora. A ogni età ci resta qualcosa. Quest'anno finite il vostro l'anno scolastico, vi resteranno i ricordi dei vostri amici, le cose che avete fatto, poche, tante. Vi resterà l'estate che passerete, vi resta sempre qualcosa. La letteratura, leggere un libro e imparare a far sì che queste cose che restano diventino per sempre. Passino, perché non rimangono, perché il Demetrio di quando avevo 21 anni non c'è più, è invecchiato un pochetto, ma quello che mi racconta questo libro me lo racconta ancora oggi, cioè mi fa dire di che carne sono fatto e come lo faccio a scoprire i miei ricordi, le cose che so. Cosa fa Ulisse per convincere tutti che lui è Ulisse? Si siede ad un tavolo, perché lo invitano a sedersi, e racconta le sue storie. Mentre io racconto questa storia, mentre vi racconto queste storie, io racconto anche quello che sono. E mentre voi ascoltate quello che io racconto, voi imparate qualcosa di voi stessi, non qualcosa di me. La scrittura non è che ti insegna qualcosa degli altri, insegna sempre qualcosa di te stesso. Quello che resta non è quello che hai lasciato indietro, questo è il bello. Quello che resta non è il passato, quello che resta è il futuro. È quello che avete, che abbiamo, scusate, che abbiamo davanti. Noi abbiamo preso un libro appunto del 1000, stampato nel 1546. E mi diceva Carlotta che in questo libro un ragazzo, un bambinetto, oppure il padrone di questo libro, aveva preso degli appunti, come facevo io, come faccio io, come forse tanti fanno, perché lo studiava, perché doveva studiarlo, non ha pensato chissà cosa diranno le persone che avranno in mano questo libro. Eppure della vita di quel bambino, di quel ragazzo, cos'è restato? Questi scritti, questi appunti che dicono di una persona che stava studiando, che stava leggendo. Ma quello che resta, come vedete, non è nel passato. Oggi io scopro quello che è restato di allora, è nel futuro, è in quello che avremo, non in quello che abbiamo avuto. Volevo finire raccontandovi, di solito ci si dimentica sempre come finiscono i libri, no? Allora, sapete come finisce l'Odissea? Vediamo se i miei due aiutanti lo sanno. Allora, di solito, questo, quando finisce, tutti dicono così, finisce, allora, di solito sbagliano sempre quando chiedo come finisce l'Iliade, anche i miei ragazzi a scuola, infatti bocere tutti, quando dico come finisce l'Iliade che Troia viene sconfitta, e lì no, finisce con i funerali di Ettore, però niente, loro sono convinti che finisce così perché hanno visto il film. Come finisce l'Odissea? L'Odissea non finisce con la strage dei proci. No. Però c'è una rivelazione. Anzi, come direbbero quelli che parlano bene, un'agnizione. Ma noi va benissimo rivelazione. Si capisce? Allora, quando Ulisse torna ad Itaca, prima lo riconosce il servo, poi il cane, poi la nutrice, poi Telemaco, poi Penelope, poi purtroppo lo riconoscono i proci, perché li fa fuori tutti, si prende, si trasforma. L'ultimo a riconoscerlo è il papà, Laerte. Laerte, da quando Ulisse non c'è più, si è ritirato in collina a lavorare nei campi, tanto che lo scambiano per un servo. E Ulisse lo vede, e quando lo vede cosa fa? Non è che va lì e dice papà sono io, e lo abbraccia, queste cose. No. Ulisse, che è un uomo complicato, che abbiamo scoperto che l'essere complicati è il nostro essere, tutti noi siamo complicati. Ulisse è proprio, come dire, la fotografia di noi stessi, dell'uomo moderno. Non è binario, non è o di qui o così o poi, è qualcosa di sempre difficile da interpretare. Invece di correre nelle braccia del proprio padre, che non vede per 10 anni, cioè, ognuno di noi, io chiedo a tutti, ma se uno non vede il proprio padre per 10 anni o la propria madre per 10 anni, cosa fa? Gli corre incontro, gli dice sono qui, parte la musichetta melodrammatica e via, finita. Lui dice, Telemaco sta per dire, guarda che nonno è arrivato, e lui dice no, è ancora vestito da è di nuovo un mendicante, Ulisse, e va davanti al padre e lo interroga, gli chiede chi è, come mai è così, come mai è stato in questo modo. E Laerte cosa dice? Piange il figlio. Laerte è convinto che Ulisse sia morto e quindi si dispera. Solo nel momento della massima disperazione, solo quando diventa proprio disperatissimo, Ulisse si rivela, dice no, eccomi, sono io. E finalmente si incontrano Telemaco, Ulisse e Laerte. Tutti e tre finalmente sono se stessi, perché neanche Laerte era più se stesso, non era più il re, era diventato un contadino, un servo che dormiva coi servi. Ecco, quando si dice cosa è, quando parlano di prima il finale, l'agnizione, vuol dire questo, vuol dire riconoscersi. L'Odissea, tutti i libri di Pavese hanno questo in comune. C'è una persona che arriva in un posto e nessuno la conosce. Può essere che è orfana, può essere che ha fatto un viaggio lontano, può essere che è appena uscito dal carcere, mille motivi. Nessuno la riconosce. Sanno che chi è, ma non riescono a riconoscerlo. Ecco, quello che vi voglio lasciare, piccolo, con questo viaggio un po' sconclusionato, erratico nel senso che mi ero preparato una scaletta che però ho lasciato in macchina e quindi non me la ricordavo più e quindi ho fatto che l'ho fatta senza. Quello che vi volevo lasciare, però questo me lo ricordo, è il fatto che leggere un libro, guardare un quadro, andare al cinema, andare a teatro, sentire una sinfonia, ascoltare una musica, una canzone. Non è soltanto, è anche un modo per passarsi il tempo, per carità, ma è anche un modo per rispondere alla domanda: chi sono? Cosa farò? Quando io ero, che non vuol dire poi che darete una risposta intelligente a questa cosa qua, eh? Quando io ero piccolo, quanti anni hai? 12, perfetto. Quando io avevo l'età del mio giovane consigliere che ha saputo tutto sull'Odissea, a parte che io alla tua età non la sapevo, quando mi chiedevano cosa avresti fatto da grande, io dicevo che avrei fatto il benzinaio. Sai perché? Perché io collegavo il benzinaio col fatto che stavo in un posto in cui passava poca gente, perché io vivevo in un paesino appunto di 400 abitanti, e avevo tanto tempo per poter leggere e guardare la strada. A me piaceva, io questa cosa qui volevo fare nella vita. Poi nel tempo sono un po' migliorato e ho continuato a leggere e a guardare la strada, solo che non la guardo da seduto da una sediolina vicino a una pompa di benzina, ma la guardo seduto da una scrivania e con davanti un PC o un quaderno e ci scrivo sopra. Ecco qua, io insomma sono stato anche un po' più corto, ma spero che non sia un problema, perché c'è anche il sole che fa una cosa strana, c'è un po' di disabitudine all'aperto, sai, come quando fai la prima partita di calcio dopo mesi di blocco, quindi c'è un po' il fiatone. Quindi ringrazio ancora tutti, ringrazio voi per la vostra attenzione, ringrazio Carlotta, ringrazio tutte le persone del castello di Masino, ringrazio il FAI. Spero che al di là del modo in cui ho cercato di raccontarvi questa storia, qualcosa vi rimanga. Alla fine la speranza che noi abbiamo è sempre questo, che qualcosina rimanga nella mente di tutti. Niente, siccome ci sono 5 minuti, se proprio avete una domanda, una curiosità, bene, se no io sono contento uguale. Cioè, se no non vi rispondo, cioè nel senso io vi rispondo se mi fate una domanda, ma se non mi fate la domanda io va bene uguale. Ecco, non sapevo come uscirne da questa cosa, mi ero incartato con la consecutio in un certo momento. Ecco, grazie a voi.